18 e 10 e dopo questi Tears for Fears, per cui ringraziamo Elsa che ha fatto questa scelta.
Sì, sono così andata a ripescare dalla mia memoria musicale.
Late Soul Out del 1992.
Sì.
Avevamo
sì.
10-11 anni.
Sì, però io avevo i cugini grandi che mi facevano ascoltare sempre delle canzoni che
da grande,
quindi io bambina ho ancora queste memorie.
Sì.
Perché mio cugino suonava in complessino.
Ah sì?
Non suonava il basso. Quindi per farmi stare zitta mi mettevano su queste cose, così stavo buona e tranquilla. Allora, siamo entrati ufficialmente nella nostra seconda ora. C'è stato un cambio della guardia notevole tra vari ospiti che si sono succeduti. Il terzo ospite di oggi è già in postazione, ma lo teniamo ancora qui un po' sulle spine. Intanto noi vi raccontiamo qualcosina.
Sì. Beh, abbiamo più notizie carine che abbiamo.
Sì.
Ce n'è una fluffosa sui gatti che possiamo tenere per l'ultima battuta.
Sì, perché noi sapete che queste notizie coccolose, come le abbiamo ribattezzate, le teniamo alla fine,
gran finale. Poi ce ne sono altre due molto interessanti.
Yes.
Ma io partirei da questa, dell'isola. Ma perché stavamo parlando di viaggi e di Giappone, e questo è ancora in tema. Esiste un'isola, femministe di tutto il mondo,
unitevi,
rizzate le antenne, dove non sono ammesse le donne.
Esatto.
Che è un po' un sogno proibito degli uomini, però è quella metà degli uomini che senza le donne dice di poter star bene, insomma, in realtà
non è vero. Ma
secondo me
così,
dopo un po' si stufano.
Ma sì, ma lo dice così perché non sanno di cosa parlano. Tra l'altro, insomma, poi vi diamo questa notizia noi che siamo due donne alla conduzione di un programma che molto spesso è anche a tema femminile. Comunque non importa.
Beh, questo cioè, è come si dice, taffazzi, no? Cioè, fatto di
a volte mi stupisci. Io mi aspetto che tu dica una cosa.
Ci tiriamo la zappa sui piedi a un altro modo. Va bene.
Sì, va bene, ma ci sono dei motivi in realtà
religiosi,
discutibili da certi punti di vista, però ci sono, perché questa isola ospita un santuario shintoista. Si trova appunto in Giappone, ma ne parliamo perché è candidata a entrare nella lista dei siti patrimonio dell'umanità dell'UNESCO.
Si chiama Okinoshima e rientra nel territorio amministrato dalla città di Manukata, che a sua volta si trova a Kyushu, la più meridionale delle quattro isole più grandi che formano il Giappone. L'accesso all'isola è proibito alle donne perché è la sede di un kami, cioè uno spirito, una specie di divinità, secondo la religione shintoista, il principale culto giapponese, e quindi è considerata un santuario. Alle donne è proibito accedere all'isola anche se la divinità a cui è intitolato il tempio Okitsu è una dea, la dea del mare.
Cosa dire a commento di questa notizia?
Ecco, forse anche solo per questo che le donne non ci possono andare, io non so, secondo me l'UNESCO deve un po' ignorare questa richiesta.
Sì, sono d'accordo, perché questo divieto che riguarda appunto l'accesso alle donne è un precetto religioso, non una legge.
A parte il fatto che è un'isola, cioè si può anche evitare di andarci.
Sì, però se una donna dovesse raggiungere in qualche modo l'isola, insomma, una si butta a nuoto, va così, tanto così, per fare una sfida, non commetterebbe però un reato.
Quindi
non lo so, io snobberei tantissimo quest'isola, perché credo che nel mondo ci siano delle cose meravigliose da andare a vedere.
Ma
e se loro vogliono stare lì da soli su qua l'isola di Hawaii, vabbè,
stateci,
ecco, insomma.
Ci sono anche delle foto che raccontano proprio, che mostrano, insomma, questa folla di uomini nel tempio. Bene, allora archiviamo questa, e se vuoi ci possiamo legare, giusto per rimanere sul femminile e riequilibrare, quelle cose sul look.
Sì, sul look, nel senso che
perché ne avevamo parlato prima e l'abbiamo lasciata lì,
ma per crearvi un po' di suspense, perché allora
ci sono donne su cui sono accesi i riflettori.
Si sono accesi i riflettori, sono donne che appartengono alla sfera della politica, non perché si siano schierate in prima persona, ma perché sono al fianco di uomini che Trump, da già da un pochino, Macron da pochissimo, sono arrivati al potere massimo, ecco, quindi a guidare una nazione, l'America da una parte, la Francia dall'altra. Melania è stata fortemente criticata, tra l'altro, aperta e chiusa parentesi, entrambe hanno delle cose in comune, soprattutto per quanto riguarda gli anni che le differenziano dai rispettivi compagni, perché sono gli stessi.
Al contrario,
però, in quanto Melania insomma si è presentata con questo completo azzurro di Ralph Lauren, molto bello, con la lunghezza giusta, e le hanno detto: ah, ecco, non ti sai vestire per conto tuo, sei andata a ripescare e a fare il verso.
Io questa cosa che diventa una notizia, il cappotto azzurro che c'ha sulla First Lady, non
no,
riesco,
ma in realtà,
giù,
guarda che come sempre accade quando si parla di moda, i colori, come insegna la regina Elisabetta, hanno un senso. Quindi l'azzurro è uno dei colori per antonomasia più eleganti che aveva ha avuto tante forme nei vestiti di tante First Lady, fogge più o meno insomma consigliabili o che possono essere apprezzate, e la First Lady di Francia ha ripetuto lo stesso schema, lo stesso colore, con un completo di Louis Vuitton. Io alla signora faccio tanti complimenti perché li porta benissimo, discuto solo la lunghezza della gonna.
Perché è troppo corta.
È troppo corta, ma fondamentalmente, ma non per una questione di estetica, per una questione di bon ton, perché quando ci si siede la gonna va su. Ecco, come anche una clamorosa gaffe che fece Camilla quando con Carlo andò dal Santo Padre vestita di bianco.
Sì.
Si possono vestire di bianco solo le principesse, le teste coronate cristiane, ma devono avere comunque il capo velato. Camilla è andata come se andasse veramente a fare un aperitivo ad Ascot, cioè si è vestita di bianco senza il capo coperto.
Sì.
E vabbè, e lì dici. Quindi, al di là di questo, che potrebbe essere un argomento a prima battuta frivolo, in realtà c'è una comunicazione che l'immagine veicola.
Allora, sicuramente a questi livelli, cioè quando sai che sei un personaggio mediatico, esposto, fotografato,
sì,
pubblicato e raccontato, adesso più che mai, ancora di più rispetto al passato, perché sappiamo che fior di gallerie, di commenti piovono. Devo dire che a distanza di pochi mesi la scelta sul colore, guardando poi nelle gallerie dove vengono accostate le mise di entrambe le First Lady, diciamo che non sembra casuale,
no,
sembra,
non lo è,
molto studiato, insomma.
Melania secondo me ha pagato un po' lo scotto di essere stata subito presa in antipatia, perché non è mai stata simpatica, visto anche il marito che ha, al popolo americano, però lei ha comunque dato il via a uno schema che la signora Macron ha ripetuto, cioè un vestito comunque azzurro con le maniche lunghe, con preso tra l'altro da uno stilista della nazione, appunto Ralph Lauren americano, Louis Vuitton francese, come dovrebbe essere politically correct. Ma lei è stata un po' attaccata e insomma un po' derisa, quando secondo me Melania era molto elegante.
Ecco, bisogna dire anche che in America Melania sta un po' recuperando.
Sì, sta recuperando.
Sì. All'inizio era molto criticata perché c'era anche questo passaggio notevole tra i due presidenti, che erano insomma veramente per certi versi agli antipodi, e invece adesso pare che la stiano apprezzando un po' di più. È un po' più in difficoltà Trump, ma vabbè.
Vabbè, quello noi l'avevamo anche
politiche,
un po' annunciato, insomma, cosa vuoi, cosa ci possiamo
c'era
fare?
C'era da metterlo in conto, insomma.
Esatto, però dobbiamo dire che l'azzurro sta benissimo con la tinta Campari che ha in testa Trump. Che salutiamo.
Ciao
Donald John, un grande abbraccio.
Bene, sì, in effetti il biondo ce lo vedo di più su Brigitte. Bene, sono le 18:19 e noi ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria. Un brano, ci dicono dalla regia, sì.
Salutiamo anche la regia che ancora non abbiamo salutato.
Ciao,
Marco Camilli.
E torniamo tra pochissimo con il nostro prossimo ospite. Parleremo di industrie.
Sì.
Di economia, di
anche di un fiore all'occhiello,
sì,
che tra l'altro
è anche di un'azienda.
Cioè, è anche nel mio paese natale.
Andiamo a Guidizzolo. Rimanete con noi.
Radio Base Break. Con Hyundai i20 la musica cambia. In soli 4 metri, 326 litri di capacità di carico, grande comfort e interni di qualità. Connettività totale con la smartphone docking station. Tua con 5 porte, clima, radio e 6 airbag a 9.950 euro. Da 159 euro al mese a interessi zero anche senza rottamazione. TAN 0 TAEG 313. Hyundai i20, tutta un'altra musica. Anche sabato e domenica da
Automarket, unica concessionaria Hyundai per Mantova e provincia. Via Vienna 6, zona Gombetto, Porto Mantovano. Sintonizzati su Radio Base e alza il volume.
Ciao, sono Elsa Riccadonna, la vostra bibliotecaria di fiducia. Se scegliere un libro è più difficile di un'arrampicata, se la letteratura giusta è un miraggio o se volete farvi conquistare da nuove proposte editoriali, ecco il programma che fa per voi. Vi aspetto il sabato alle ore 9:30 con tanti consigli di lettura, interviste agli scrittori e qualche curiosità. Non potete mancare e ricordatevi di alzare il volume.
Sabato 20 maggio alle ore 20:30 all'agriturismo alla Gheta Soave di Porto Mantovano, inaugurazione della stagione estiva 2017. Se vuoi essere dei nostri, ti accoglieremo nella nuova veranda con vista sul laghetto con la pericena. Sorseggeremo insieme un fantastico aperitivo a scelta e poi, chi vorrà, maxi grigliata dell'agricoltore. Non mancheranno le sorprese, ma attenzione, è gradita la prenotazione al 333-800-8032. Agriturismo alla Gheta, strada Soana 13, Soave di Porto Mantovano.
Articoli da regalo per tutte le età. Oggettistica, porcellane, giochi in legno sedi per la prima infanzia, pupazzi Trudy, quadri sacri, bomboniere e tanto altro. Arte Sacra offre un vastissimo assortimento di pictografie, riproducenti particolari di affreschi di Palazzo Te e Palazzo Ducale di Mantova. E per tutti gli ascoltatori di Radio Base, ad ogni acquisto un gradito omaggio. Arte Sacra, dal 1930 a Mantova, ora nella nuova sede in via Acerbi 13.
Radio Base, a Mantova, 103.2.
Fifth Avenue, in diretta dagli studi di Radio Base, Elsa Riccadonna e Valeria Dal Core chiacchierano con voi di curiosità al femminile. Fifth Avenue, attraversa con loro la quinta strada.
This motherfucking record over again. Wait a minute. Fuck that shit. Still on this motherfucking record. I'ma play this motherfucker for y'all. Hey, y'all get some more drinks going on. I sound a whole lot better.
Cleansing my soul of addiction for now, cause I'm falling apart. Yep, tension between us just like picket fences. You got issues that I won't mention for now, cause we're falling apart. Passionate from miles away, passive with the things you say, passing up on my old ways. I can't blame you, no. No. Passionate from miles away, passive with the things you say, passing up on my old ways. I can't blame you, no. No.
distance. I think we should rule out commitment for now, 'cause we're falling apart. Leaving, you're just doing that to get even. Don't pick up the pieces, just leave it for now. They keep falling apart. Passionate from miles away, passive with the things you say, passing up on my always. I can't blame you, no.
E rientriamo negli studi di Radio Base. Voi state ascoltando Fifth Avenue e noi siamo in diretta, sono le 18:25 e entriamo quasi nella nostra ultima mezz'ora, che però sarà ricca di una testimonianza molto bella che ci porta l'ospite, il terzo ospite di oggi, che è già qui con noi. Si è ascoltato anche un po' delle nostre notizie così un po' frivoline, sparpagnacche, come è nella nostra tradizione, ma adesso facciamo un vero approfondimento, perché non sempre ci capita di vedere un'impresa virtuosa, ma noi siamo molto fortunate perché in questo caso ci capita di poterne parlare, e lo facciamo con, tra l'altro, un presidente.
Eh sì. Andiamo in Ape Industria, l'associazione piccole e medie industrie di Mantova, che adesso si sta per accostare insomma ad un giro di boa importante.
Sì.
Perché questo è l'anno del cambiamento della sua guida, e quindi c'è, come in tutti i cambiamenti, c'è quel passaggio in cui si fa un bilancio e si guarda avanti.
Esatto.
E noi qui con noi abbiamo l'attuale presidente di Ape Industria, Francesco Ferrari, a cui diamo il benvenuto.
Benvenuto.
Buonasera a voi tutti, grazie dell'invito.
Fuori onda, Francesco, lei ci stava dicendo che crede più nel futuro che nel passato, tanto che cose che ha fatto nel passato, sì, le ha pure archiviate. Noi ringraziamo in diretta Giacomo Cecchini,
che salutiamo,
che se le ricorda tutte.
Esatto.
Esatto.
Ed è la memoria storica, perché quando ci si mette passione nel lavoro è inutile, si
il
memorizzano.
Nostro hard disk.
Esatto. E allora, grazie agli appunti che abbiamo qua davanti e grazie soprattutto alla presenza di Francesco, possiamo ricostruire, fare un po' di bilancio di questi anni di impegno in Ape Industria, parlando anche di che cosa significa guidare un'impresa oggi che per meriti e anche per necessità è costretta ad esportare prevalentemente all'estero il proprio prodotto, ed è comunque un fiore all'occhiello che rimane italiano, perché
esatto,
la qualità rimane italiana, e così come l'impegno e la dedizione al lavoro, e bisogna sempre ricordarla. Cosa possiamo dire? Andiamo con ordine. Cosa possiamo dire di Ape Industria? Perché questo "il futuro è nel cambiamento" è un bello slogan, soprattutto se si pensa ad un passaggio di consegne.
Ma certamente, io quando sono arrivato in Ape Industria, dopo un percorso come consigliere, poi come vicepresidente con la presidenza speciali, con grande entusiasmo, diciamo, ho intrapreso questo percorso, devo dire, perché avevo anche l'ambizione di provare questa esperienza, pur sapendo che sarebbe stata un'esperienza che mi avrebbe comunque segnato per certi aspetti, dal punto di vista dell'impegno, della responsabilità, eccetera. Però devo dire che per me è stata un'esperienza proprio che mi ha provato e che mi ha anche, diciamo, per certi aspetti commosso. Devo dire che l'ho anche atteso con impazienza, proprio questo passaggio dal presidente Speziali a me. Ho cambiato, peraltro, appena arrivato, gli statuti, ho fatto cambiare gli statuti, abbiamo fatto una commissione statuti e
un punto preciso,
fatto, esatto,
cambiato.
Due mandati e a casa. Cioè, l'Italia è il paese della poltronite o delle poltrone adesive, e pertanto io mi sono guardato dentro e ho detto: ma io sicuramente, conoscendomi, a me questo difetto credo che non venga, non dico che ce l'ho, non venga.
Non c'è neanche,
non c'è la malattia della poltronite.
Però sai, siccome poi è facile vedere, no, la pagliuzza nell'occhio del vicino e non vediamo la trave nel nostro, come dice il Vangelo, allora ho pensato bene, ma sai, però magari non sono poi diverso dagli altri, quindi facciamo una bella cosa. Visto che siamo all'inizio, no? Per, questo vale per me in primis e poi vale anche per tutte le altre persone. Quindi abbiamo applicato, abbiamo inserito, diciamo, il vincolo dei due mandati, perché proprio credo che poi ci debba essere un ricambio, ci deve essere delle, ci devono essere persone nuove con degli entusiasmi, perché poi magari ci si abitua al ruolo, eccetera. Quindi credo che sia importante poi che ci sia un passaggio di testimone con idee nuove, con ambizioni diverse, per portare appunto un apporto importante. Bilancio, bilancio di, vado avanti,
sì, sì, sì,
bilancio di Apindustria, ma devo dire che questi 6 anni e mezzo, devo dire, perché poi c'è stato anche un cambiamento dal punto di vista del, io sono subentrato a dicembre approvando un bilancio del presidente precedente, anche lì ho fatto un ritocchino, nel senso che ritengo che sia giusto che poi ognuno provi i propri dei bilanci, quindi abbiamo anticipato, diciamo, al periodo di chiusura, no? Che coincide solitamente con la tarda primavera, no? Certo. Dei bilanci dell'anno precedente, quindi abbiamo fatto, per cui ho fatto 2 mandati. Avrei potuto farne un terzo, perché effettivamente il passaggio è cambiato, lo statuto nel primo mandato, conseguentemente avrei potuto, erano 2 pieni, avrei potuto fare un altro, però ho preferito fermarmi, uno per anche dare un esempio, perché nel frattempo alcuni presidenti che erano in carica nei vari ruoli da una 15ina d'anni feci un ripulisti abbastanza importante, perdendo anche qualche amicizia, devo dire, ma siccome avevamo concordato che così doveva essere, alla scadenza dei vari mandati ognuno è andato a casa più o meno volentieri, insomma, ecco, quindi ovviamente adesso tocca a me. Quindi il bilancio, devo dire, è stato un bilancio abbastanza complesso, perché come sapete, insomma, dal 2008 non diciamo che è entrata la crisi, perché ormai si usa dire che è un nuovo stato di cose, un'evoluzione dell'economia che ha travolto il mondo intero e conseguentemente ha coinvolto anche tutte le aziende. Pertanto ci siamo trovati ovviamente anche noi a perdere alcune aziende. Grazie a Dio oggi l'associazione sta tenendo molto bene, perché i numeri ci rimangono pressoché invariati.
Quante sono le aziende associate?
Sono 530 aziende e quindi più o meno siamo sui livelli 2010, quando entrai. Nonostante ne abbiamo prese, però abbiamo recuperato anche aziende importanti. Si è alzato il numero di addetti, che prima era, mi sembra, intorno ai 14-15 di media. Oggi diciamo siamo tra i 20, i 24, 25 di media addetti ad imprese, quindi abbiamo preso aziende un po' più grandi, strutturate. Devo dire anche che sono anche quelle che hanno un attimino retto di più, diciamo, nell'impatto di questa metamorfosi economica. E niente, quindi questo è stato una delle difficoltà più grandi, quello di traghettare, no? Il sistema associativo, che come sappiamo oggi ha grossissime difficoltà a sopravvivere. Sappiamo che le imprese oggi fanno anche fatica un po' a riconoscersi nel mondo associativo, però devo dire che la nostra è un'associazione molto viva, molto effervescente, fatta di persone come funzionari, come dirigenza, eccetera, arrivando anche al nostro direttore, veramente motivati nelle loro cose, quindi riescono a dare un supporto importante. Nel nostro, diciamo, le cose che si sono fatte, oltre, diciamo, alla tenuta in queste fasi difficili, devo dire che è stato un passo importante il passaggio da Apindustria del sistema Confapi, no? Del sistema Confapi nazionale di rappresentanza al sistema Confimi. A un certo punto, e lì è stato veramente, per me sono stati momenti e mesi anche molto difficili, devo dire, e in qualche momento ho vissuto anche un po' in solitudine questo passaggio, nel senso che dovevo farmene un'idea, dovevo convincere il consiglio, dovevo...
E qual era la differenza?
Ma la differenza, vedete, allora, Confapi, diciamo, è un sistema che nasce moltissimi anni fa e che però aveva tutta una serie di problematiche sulla rappresentanza, che avevano notevole difficoltà diciamo, anche a evidenziarsi col sistema politico. E noi in pratica abbiamo sposato questa nuova corrente di associazioni fuoriuscite dal sistema Confapi, tra cui una più vicina è Verona, per dire, poi abbiamo Bergamo, Cremona, diciamo in particolare le più virtuose, che vedevano questa nuova necessità di essere di rappresentanza del mondo manifatturiero, mm-hmm. E in particolare dell'industria privata, no? E questo un po' che ci distingue un po' da Confindustria. E quindi abbiamo sposato questa causa fatta di appunto di territoriali sane, motivate, con dei presidenti, con della grinta, con un presidente nazionale che è attualmente presidente di Bergamo, peraltro di Confimi Bergamo, che è una persona che ha un'azienda importante nel settore dell'alluminio, ma che insomma sta partecipando molto anche alle varie trasmissioni di dialogo televisive, dalla 7 alle reti nazionali,
quindi
eccetera.
Fa pubblicità anche a dati,
fa pubblicità sicuramente ma soprattutto stiamo, sia dal punto di vista mediatico sia dal punto di vista anche dei tavoli istituzionali, stiamo partecipando molto. Stiamo facendo molto nell'ambito del trasporto. Abbiamo redatto un report sulla legalità, che peraltro vanto essere stato portato avanti, perché poi qui la nostra è una struttura molto sintetica e stretta, quindi anche a Roma non è che abbiamo decine o centinaia di persone, no? Quindi abbiamo un po' lo stile che abbiamo nelle nostre imprese, per cui ogni tanto qualcuno fa qualcosa.
Quindi la comunicazione interna è abbastanza immediata.
Devo dire, e ognuno, chi nel sindacale, chi nell'economico, chi nella comunicazione, eccetera. Ecco, anche il coso sulla legalità è stato portato avanti dal nostro direttore, appunto Giovanni Acerbi, ed è arrivata sulla tavola del ministro, che ha fatto veramente i complimenti per il lavoro svolto, perché è stato curato nei minimi dettagli. Questo per dire come poi le cose passano sempre sulla testa delle persone.
Ecco, è importante insomma anche parlarne, perché di solito alle cronache o anche per chi rimane solo davanti a un certo tipo di informazione, cioè Confindustria, ecco, magari questa è una realtà che, chiamiamola, al grande pubblico, che non ha magari dell'attinenza, anche se magari posso usare delle parole scorrette, però non è conosciuta, oppure è conosciuta in maniera molto superficiale. In realtà ci sono delle eccellenze, questa è una delle tante, ed è bello anche parlarne facendo anche vedere che comunque una struttura in divenire, a parte queste modifiche che sono state apportate, certo, anche per garantire nuova linfa e un futuro anche diverso per quel famoso turnover che l'Italia non è famosa per fare mai.
Esatto. Questo sicuramente è uno dei difetti più grandi, e che appunto io appunto a livello associativo ho voluto proprio cancellare come sistema, perché purtroppo poi ci si abitua alle poltrone, quindi chi poi ha qualche piccola prebenda da portare a casa, la mia in particolare è una carica gratuita, quindi, però all'interno c'erano anche nel tempo c'erano delle questioni, che vuoi per rimborsi, vuoi per, e quindi poi insomma quando c'era da mollare era sempre un po' una tragedia, perché ecco,
ma poi quindi 2 anni è anche un tempo tecnico che è perfetto, perché il primo anno di solito serve un po' per 3 anni, però i primi tempi sono anche un po' per capire cosa fare, cosa non fare, metter giù tutte le idee, capire sul tavolo che cosa rimane, che cosa non può essere attuato, e poi il resto del tempo è per fare le cose che hanno bisogno di tempo.
No, indubbiamente. Quindi questa è una delle cose che diciamo è stata fatta. Devo dire, sono orgoglioso di questo passaggio, perché credo che darà nei prossimi anni dei risultati importanti dal punto di vista della rappresentanza. Perché oggi Confindustria è una realtà sicuramente affermata, importante, che non ha bisogno di presentazioni. Credo che però per quel che riguarda la PMI ci sia molto da fare per la rappresentanza. Le PMI rappresentano più del 90% del valore dell'economia nazionale, ma effettivamente sul piano politico, oltre ad essere bistrattate, non godono di nessuna considerazione.
Ecco, e a questo proposito c'è una lettera che è arrivata a Napolitano, e che ha scritto di suo pugno, Francesco, perché erano proprio giorni, periodi, mesi, insomma, in realtà alcuni fatti di cronaca si sono succeduti molto ravvicinati, quasi una settimana in quel periodo, mi ricordo, e è arrivato sul tavolo del presidente Napolitano questo appello, perché troppi imprenditori si sono tolti la vita vivendo proprio questa, la morsa della crisi, e non sapendo che cosa fare. Adesso a livello nazionale, a livello di cronaca, si parla spesso ovviamente di grandi aziende che chiudono e tanti lavoratori che stanno a casa, ma in realtà poco ancora si parla, forse soprattutto nel tessuto delle piccole e medie imprese, di quegli imprenditori che hanno dato la vita nel vero senso della parola, non tanto nel, come gesto estremo, ma proprio come sacrifici di una vita intera, per non solo magari creare un'azienda, ma anche per portarla avanti da una famiglia, di generazione in generazione, quindi sentendo anche la responsabilità e il peso di sacrifici fatti magari dal padre, dal nonno. Certo. Che però hanno attraversato altre epoche, non senza crisi, perché ogni epoca ha la sua, e quindi non dimentichiamo che le difficoltà c'erano anche un tempo, però questa crisi è stata difficile anche proprio per il tempo che corre e per quello che nonostante tutto manca ancora a livello di comunicazione e di rappresentanza, come diceva prima. Quindi cosa l'ha spinta da imprenditore, non solo da presidente di Alpindustria, a scrivere questa lettera?
Ma allora io parto dal fatto che, come dico spesso in pubblico, l'impresa è fatta non solo dall'imprenditore. Se alcune aziende, se molte aziende, grazie a Dio, ancora resistono in Italia, nonostante, potremmo parlare una giornata, tutto quello che ci cade addosso, se queste aziende permangono, se gli imprenditori rimangono sul nostro territorio, è perché ovviamente hanno delle maestranze che fanno valore aggiunto. Quindi questo lo voglio anticipare per dire come sia importante per noi il valore umano delle persone che lavorano con
noi. Ma poi
noi,
uno non esiste senza l'altro.
Ma poi a me viene anche un po' in mente che questo tipo di imprese sono radicate all'interno di un territorio anche quasi come un po' patrimonio storico.
Esatto, sì. Ma poi devo dire che, insomma, bene o male è finita anche l'era in cui uno diceva il padrone, no?
Esatto.
Cioè questo anteporsi, opporsi, no, sistematicamente. Il valore dell'impresa è quello del cioè non esiste impresa se non c'è imprenditore e non c'è un valore di risorse umane insieme, come dire, no, come fa a esistere la famiglia se non c'è marito e moglie, no? Cioè è un po' la stessa roba, ecco. Quindi detto questo l'ho voluto precisare, no? Perché poi uno dice: ma no, prendi le parti di uno. Allora, spesso Napolitano, che all'epoca, no, si rivolgeva al pubblico, agli italiani, dicendo: ma insomma, no, le morti bianche, le morti sul lavoro, insomma, e a volte c'era quasi l'impressione, no, che ci fosse una forma di criminalizzazione verso la parte datoriale. In quel periodo lì in cui io scrissi questa lettera, leggevo tutti i giorni di gente che si ammazzava perché magari aveva un credito verso lo Stato e non l'incassava, doveva pagare le tasse, era in difficoltà, cioè una catena esagerata di queste morti. Fui colpito una mattina presto a Bergamo, al rotatore dell'aeroporto, da una serie di croci bianche che portavano che riportavano appunto un po' la memoria di questi imprenditori. Allora mi venne proprio di getto, mentre ero lì in aeroporto, di prendere e scrivere. Allora lo dissi in associazione, ma adesso scusa, Napolitano. Beh, dico, io ci provo. E allora poi Giacomo Cecchini mi disse: dai, non è mica una brutta idea, dai, ma proviamoci, no? Proviamoci, tanto non costa mica niente. Appunto, dico: ascolta, ci proviamo. E quindi presi appunto l'iniziativa, ma la bozza me l'ero già preparata perché sapevo quello che volevo scrivere. E diciamo, devo dire che con grande sorpresa vidi appresi poi la mattina, adesso non mi ricordo cos'era, il primo maggio.
Del 2 maggio, sì.
Tra l'altro, perfetto.
Il primo maggio
è perfetto.
Perché io ricordo, esatto, difatti, perché
su
sapevo.
TG3 Lombardia.
Ma difatti la scrissi proprio perché sapevo che di questa cosa era già per abitudine che il presidente Napolitano faceva questo appello alle morti sul lavoro. Allora adesso glielo scrivo, che si deve ricordare, no? Per giustizia, devo dire, no? Come ho detto prima, perché l'impresa c'è se c'è il dipendente, ed è giusto che venga ricordato il dipendente che muore sul lavoro, però il lavoro è anche creato dall'impresa e dall'imprenditore, per cui è giusto che anche qui si ricordi, no, del danno che in alcuni casi è stato fatto a questo imprenditore, che è un valore sociale che si va a perdere peraltro. E quindi in quell'occasione, e mi ricordo, poi ero da un amico che stavamo facendo un picnic quel mattino lì, ricevetti un sacco di telefonate dalla RAI, da Mantova, da, e tutti mi cercavano, poi mi chiama Giacomo e dice: ma ascolta, ma ti stanno cercando? E guarda, cavolo, qui c'è un sacco di telefonate.
Ma neanche in pace per la grigliata,
esatto, quello. Difatti dovetti mollare tutto e andare con RAI 3 a Bergamo, dove ho visto questa cosa, per appunto fare l'intervista, eccetera. Quindi anche
ma cos'era successo? Napolitano aveva fatto il discorso.
Aveva fatto il discorso e appunto, come di consuetudine, ricordando i morti, i dipendenti morti sul lavoro, in questo punto appunto fece il riferimento alla mia lettera, citando appunto così il mio nome e la, appunto l'associazione, e appunto dicendo che avevo fatto presente questa cosa, che effettivamente era giusta ricordare alla memoria insieme a tutto.
E questo è anche un segno, cioè ci vedo anche un doppio significato,
sì,
magari questo,
certo,
è un pensiero che tanti hanno ma che non hanno il coraggio di scrivere, o non pensano di essere ascoltati, da questo punto di vista dicono: ma cosa scrivo al capo dello Stato, che magari neanche
esatto,
li legge.
Esatto, ma penso che questo sia proprio, incarni proprio lo spirito di un presidente di un'associazione come questa, che poi alla fine è un leader, nel senso che si fa interprete di un sentimento che molto probabilmente è un sentimento comune, certo, ma che non riesce a essere veicolato, certo, nel modo corretto.
Ma in proposito vi devo dire che da che sono anche in giunta nazionale di Confimi, che sono stato nominato alcuni mesi fa, 6-7 mesi fa, sì, e diciamo che adesso vedremo poi col cambio di presidenza eccetera, ma se sarà possibile, se vorrei mantenere come posizione, perché i legami col mondo politico romano lì sono veramente forti e secondo me c'è un lavoro immane da fare. Per questo abbiamo anche, diciamo, ho cercato di sensibilizzare gli associati e anche una maggiore partecipazione alla vita associativa, perché c'è molto da fare, e anche in ambito nazionale, secondo me, oggi non dico che andiamo nella camera di bottoni, però abbiamo delle carte da giocare nei tavoli e negli ambienti, diciamo, che contano, per poter cominciare anche a dire con, diciamo, con determinazione, con correttezza comunque, con forza, tutto quello che non va in questo sistema nazionale. Non bisogna aspettare che tutte le imprese se ne vadano da questo paese, perché abbiamo delle risorse importanti dal punto di vista ingegneristico, dal punto di vista delle idee, dal punto di vista della fantasia. E non è giusto per i nostri figli, per noi stessi, che continuiamo a impoverire, noi continuiamo a importare manodopera.
Ma poi, diciamo, si perde l'identità. Che
fa parte della nostra
valore...
identità, ma insomma la storia ce lo insegna. Oggi non abbiamo qui appunto Giacomo Cecchini, ma se ci fosse qui ci parlerebbe, non so, di Leonardo da Vinci,
certo. Sì, qua, sicuramente.
Di gli artisti che ci hanno.
Tutti italiani che hanno lasciato,
ecco,
una storia,
esatto,
nella,
esatto,
cultura mondiale, non,
esatto,
certo solo
e
in
credo
Italia.
Che insomma l'Italia abbia ancora molto, perché
sì,
questo fa parte del nostro DNA,
sì,
no? Come
sì,
abbiamo una cucina fantastica, credo che abbiamo anche delle idee fantastiche. Poi tante volte gli italiani un po' ci piangiamo addosso, un po' ci sottovalutiamo, ma se tiriamo fuori la nostra grinta, la nostra voglia di fare, dal design all'innovazione, credo che possiamo ancora dare del filo da torcere nel mondo, insomma.
Ecco, su queste parole sono perfette,
sì,
possiamo fare intanto a lei Francesco e a tutta l'associazione ovviamente un grande in bocca al lupo per questo tavolo,
sì,
dei grandi a cui finalmente siete stati ammessi, ed è una cosa molto bella che ci fa sperare in questo futuro appunto migliore, soprattutto di grande fantasia e di idee, e la ringraziamo per essere stato qui,
grazie,
ai nostri microfoni.
Grazie a voi,
grazie.
Arrivederci, grazie a tutti.
Cerebrale per capire che si può star bene senza complicare il pane. Ci si spalma sopra un bel giretto di parole vuote ma doppiate. Mangiati le bolle di sapone intorno al mondo e quando dormo taglia bene l'aquilone. Togli la ragione, lasciami sognare in pace. per tirare la maniglia della porta e andare fuori. Come Mastroianni anni fa, come la voce guida la pubblicità. Ci sono stati dei momenti intensi ma li ho persi già. Cerebrale per capire che si può star bene senza calpestare il cuore. Ci si passa sopra almeno due o tre volte i piedi come sull'aiuole. Leviamo via il tappeto e poi mettiamoci dei pattini per scivolare meglio sopra l'odio. Torre di controllo, aiuto, sto finendo l'aria dentro il serbatoio. Potrei ma non voglio fidarmi di te. Io non ti conosco e in fondo non c'è in quello che dici, qualcosa che pensi. Sei solo la copia di mille riassunti. Leggera, leggera, si bagna la fiamma, rimane la cera e non ci sei più. Di memoria non c'è posto per tenere insieme tutte le puntate di una storia. Piccolissimo particolare ti ho perduto senza cattiveria. Mangiati le bolle di sapone intorno al mondo e quando dormo taglia bene l'aquilone. Togli la ragione, lasciami sognare in pace. Libero come ero stato ieri, ho dei centimetri di cielo sotto i piedi. Adesso tiro la maniglia della porta e vado fuori. Come Mastroianni anni fa, sono una nuvola, fra poco pioverà. E non c'è niente che mi sposto, vento che mi sposterà. Potrei ma non voglio fidarmi di te. Io non ti conosco e in fondo non c'è in quello che dici, qualcosa che pensi. Sei solo la copia di mille riassunti. Leggera, leggera, si bagna la fiamma, rimane la cera e non ci sei più. Non ci sei più, non ci sei.
Radio Base, Break. Oggi sentirsi protetti nella propria casa è importante. Con Malavasi Demos potete dire alt ai ladri. Malavasi Demos propone inferriate di sicurezza antitaglio su misura di altissima qualità che vi difendono silenziose con eleganza e sicurezza, regalandovi tanta serenità. Facili da montare senza interventi di muratura e con agevolazioni fiscali. Se dovete cambiare, non esitate. Malavasi Demos, un nome, una garanzia. Via Cremona 25, Mantova. Info 0376 38 0178.
Lo sai che all'autofficina Elettrauto Sutti Alberto, autorizzata Point Service, puoi fare il tagliando alla tua nuova auto senza perdere il diritto alla garanzia? Da noi, riparazioni multimarca, manutenzione impianti di iniezione diesel e benzina e controlli pre-revisioni. Autofficina Elettrauto Sutti Alberto, via Londra 57/59, località Gombetto, Porto Mantovano. Telefono 0376 39 63 12.
Questa mattina sei uscito presto? Oppure ti sei svegliato più tardi del solito? Non è un problema. Io ti aspetto comunque, tutti i giorni, quando e dove vuoi. Radio Base Rassegna Stampa la trovi online. radiobase.eu. Mantova è qui.
Radio Base Rassegna Stampa è offerta da Gioielleria Piccinini, Piazza Marconi, Mantova.
Radio Base a Mantova 103.2.
Fifth Avenue attraversa con loro la quinta strada.
Young Money.
Something ain't easy. occasion just keep searching me. Hyperventilating, blocking up my circulation. No waiting.
Anyway, I'm back with my baby got give me piggyback. Drip, drip, with that kitty cat, put it in his lap. Sip, sip, wanna tip, tip, flip, wanna slip, slip. I think he's trying to hit your dick like a quick, quick.
Na, 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 na.
Kissing strangers.
E 57, siamo così alle ultime battute. Questa è stata, come tutte, devo dire, una puntata intensa, piena di ospiti. Abbiamo spaziato da Okno, e mi raccomando, appuntatevi la data, domenica 21 si apre, si inizia. Io vi ricordo anche un'altra cosa: se siete appassionati di burattini, marionette e compagnia bella, divertitevi andando alla Fiuma 2, perché è la seconda edizione.
Esatto.
Dopo il bellissimo risultato e successo dell'anno scorso, andate a San Benedetto, regalatevi un weekend tutto gratuito, con il cibo di strada, tante cose belle da vedere e tanti spettacoli. C'è anche Mimmo Cuticchio, che è patrimonio UNESCO
ed è una persona, quindi...
ed è una persona. E mi raccomando, segnatevi la Fiuma 2 a San Benedetto Po, sabato e domenica.
Esatto.
Ci sarà Giorgio Gabrielli, tanti burattini, tante storie meravigliose da per ridere. C'è Pulcinella, Fagiolino, ci sono tutti questi.
Ma poi c'è anche la storia della buonanotte.
La buonanotte nella bottega del burattinaio.
Insomma, poi
bello.
Ci sono anche le tisane, quindi
tutto.
C'è tutto per grandi e per piccini. Quindi, cari genitori che non sapete cosa far fare ai vostri figli,
fate su dei pulmini di famiglia.
Questa è
andate.
Una bella esperienza.
Bene, andiamo avanti. In realtà
andiamo avanti,
con
cioè,
due minuti.
Sì, abbiamo due minuti, di cui uno passeremo a salutare. Siamo già scadute come tempo, siamo fuori tempo massimo.
Però c'è una...
Dal core basta con queste collane che fanno casino. La prossima volta ti faccio il dress code io.
Ci sono delle cose che non andrebbero dette, ma lei le dice?
Ma sì, così. No, guarda, per fare pari merito io il braccialetto. Lo stavo dicendo, guarda, mia colpa. In più ho degli orecchini che con le cuffie mi perforano.
No, ragazzi, cioè, qua lo stile non si può, lo stile in radio non si può. Voi dite tanto non vi vedono, potete non metterlo.
Ma ci vede Camilli.
Però poi le collane sbattono contro il tavolo. Muoviamo le braccia e si fa tente toc toc toc. Con gli orecchini ci fanno venire le orecchie paonazze. Si può.
Non si può. Secondo me non ce la facciamo a dire.
Che vita difficile. Infatti sono 50 anni. Vabbè, i gatti hanno invaso internet. Allora, succedeva 2 anni fa, ma in realtà questa notizia è sempre buona.
Ma io credo che ci sia una crescita esponenziale di questa invasione.
Io ho deciso di mettere un gatto tutte le volte che vorrei dire qualcosa e mi leggo le dita e la lingua e allora metto un gatto. Mettete un gatto anche voi.
Quindi, quando vedrete sulla bacheca di Valeria dal Core un'esplosione, sì, sì, una susseguirsi di gatti, è perché aveva tante cose da dire,
è
ma perché
c'è,
che no.
Ci può essere dell'odio, del disagio, del fastidio, tantissime cose che non dico.
Che poi in realtà.
Poi ci metto un gatto.
Ecco.
Ma non scelgo gatti a caso, però.
A parte che una volta ho scelto anche un gatto bruttissimo. Comunque, sta all'interpretazione, perché voi non saprete che animo c'è dietro al gatto che metterà Valeria. Potrebbe essere proprio felice di voler mettere un gatto, oppure il gatto è, devo dire una cosa ma non la posso dire, certo. Oppure non lo so, sono troppo
sono
annoiata.
Ci sono immagini animate che sono perfette per dire moltissime cose, usatele anche voi, anche perché i gatti fanno bene alla salute.
Sì, fanno bene alla salute. A me non piacciono tanto i gatti, però a quanto pare fanno bene alla salute.
Dopo questa frase non ci parleremo più.
Ma a me piacciono di più i panda.
Cara. Però è legale, quindi i gatti almeno sono legali, è legale tenerli. Panda
sì,
no.
Quello è vero.
Allora, va bene. Allora, in realtà la passione dei gatti per tanti anche grandi scrittori, sì, eccetera, non è assolutamente una novità,
no.
Anzi, ci sono grandissimi uomini della politica, del mondo della letteratura, VIP, eccetera, che impazziscono per i gatti, sì. Mica solo per i chihuahua che stanno nelle borse, anche per i gatti.
No, a me fanno schifo i chihuahua.
Appunto,
nelle borse.
Bene. Bene. Ma in realtà i gatti stimolano gli ormoni positivi nel nostro organismo. E diciamo che creano quell'empatia per cui dal punto di vista neurologico
ci fanno stare meglio.
Ci fanno stare meglio.
Poi c'è anche da dire che nelle GIF o nei video che vediamo i gatti sono gli unici animali che possono fare le cose che fanno.
Esatto.
Cioè creano dei non lo so.
Poi fanno delle cose assurde.
Cioè hanno invertito le leggi della fisica.
Sì, cercano di entrare nelle scatole piccole, si appendono.
Dopo non riescono più a uscire,
si appendono qua e là. E la stessa cosa vale anche per i bambini, perché mm-hmm. è lo stesso tipo di empatia che proviamo per un bambino che inciampa o che gioca, fa una faccia strana, eccetera. Lo stesso tipo di risata o di benessere ce lo stimolano i gatti. Quindi ecco, più gatti per tutti, altrimenti postate delle cose intelligenti.
Sì,
cioè,
vabbè,
scegliete.
No, lascia stare, più gatti per tutti. La chiudiamo qui, amici ascoltatori. Grazie a tutti, complimenti per la trasmissione. Dobbiamo ringraziare l'assessore Lorenza Baroncelli, che è la nostra prima ospite, che ci ha parlato di Ocno e della sua nuova bellissima pedana. E poi
ringraziamo Elisa Sanguanini, che si prepara per andare sull'Everest ed è tornata dal Giappone, ci ha raccontato tanti viaggi.
Esatto.
E poi
Francesco Ferrari, che è il presidente uscente di Apindustria, che è stato qui con noi pochissimi attimi fa e che ci ha raccontato delle cose meravigliose. Se vi siete persi tutto questo, non preoccupatevi, potete riascoltare da domani tutta la puntata. Sono le 19.02, vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo. Ringraziamo.
Vi ricordiamo anche che sono le due ultime puntate,
esatto,
le prossime,
esatto.
Quindi seguiteci e poi vi mancheremo tantissimo, però
sì.
altre due,
insomma, faremo
che valgono per 10.
Faremo due ultime puntate scoppiettanti. Ringraziamo Marco Camilli e alla regia, che come sempre porta tanta pazienza, e la mia Valeria Dal Cor, che ha più pazienza di un gatto certosino.
No, volevo farla io la battuta sul gatto, vedi? Niente.
Mau!
Fifth Avenue, in diretta dagli studi di Radio Base, Elsa Riccadonna e Valeria Dal Core chiacchierano con voi di curiosità al femminile, attualità, stile, arte, libri e cucina, con tanti ospiti, a Mantova e oltre. Fifth Avenue attraversa con loro la quinta strada.